Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria.
In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce. Si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Gloria a te,
o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.
Siamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, i versetti sono dall'11 al 19 compreso. È un testo molto semplice, apparentemente non c'è molto da capire, perché si capisce la dinamica dell'episodio, si capiscono le frasi dei diversi protagonisti, che poi sono divisi in 3. Ci sono i 9 lebbrosi, e la lebbra allora, tenendo conto che non c'era certo la chiarezza che abbiamo noi oggi del morbo di Hansen, la lebbra allora veniva considerata una delle impurità più gravi, e in effetti era la corruzione da vivi delle membra del corpo del malato, e questo è il primo gruppo, sono 9. Poi ce n'è uno che è un samaritano che si comporta in modo completamente diverso dagli altri 9, e poi c'è Gesù. Partiamo da Gesù. Qui dice: lungo il cammino verso Gerusalemme Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Da questo capitolo 17 bisogna tornare al versetto fondamentale che dà origine a tutta questa serie di racconti e di parole, cioè di discorsi di Gesù. E l'origine di questi discorsi l'abbiamo al capitolo 9 sempre di Luca, e precisamente al versetto 51, in cui Luca annota: Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Qui ci sono tante cose da tenere presente. Gerusalemme è la città santa, la città della pace. A Gerusalemme, secondo Luca, ma anche per gli altri evangelisti, deve avvenire il mistero della Pasqua. Da Gerusalemme poi partirà la lieta novella, il buon annuncio per l'umanità intera. Tant'è che negli apostoli, dopo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste, partiranno per andare fino agli estremi confini della terra. E nel Vangelo di Luca i confini della terra sono Roma, la capitale dell'impero, la nuova Babilonia, secondo la sua visione spirituale. Già, però Gerusalemme non è solo la città santa designata per essere il luogo della Pasqua, è anche la città del massimo tradimento del Messia e del Rabbì di Nazareth. È a Gerusalemme che Gesù farà i grandi doni della sua fedeltà nella passione e morte, della sua onnipotenza ottenuta dal Padre nella sua risurrezione. E però a Gerusalemme vivrà la sua passione, Tant'è che Luca aveva detto mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli, Gesù, prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Questi accenni a Gerusalemme, e qui Gesù è in viaggio perché sta passando dalla Samaria e dalla Galilea per scendere giù a sud-est, a Gerico, e poi da Gerico risalire a Gerusalemme. C'è tutta la fedeltà di Dio alla nostra umanità, c'è la consapevolezza del Salvatore che va a morire. Gesù altrove dirà: io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, la do liberamente per poi riottenerla dal Padre. C'è una visione spirituale che nel nostro mondo moderno abbiamo un bisogno profondo di rivisitare. Gesù è solidale con l'umanità. Gesù non sfugge il peccato perché lo vince passando addirittura attraverso la morte. Gesù ci insegna la nostra strada. Abbiamo tutti una Gerusalemme nella quale vivremo la Pasqua. Ovviamente per vivere la Pasqua prima vivremo le nostre contraddizioni fino alla passione, nella quale però non saremo soli, perché come la Pasqua abbiamo la certezza che si compie in noi, perché il Padre l'ha donata a suo figlio, il Rabbì di Nazareth, e così è donata a noi, così nelle contraddizioni profonde fino a definire in certi momenti della nostra vita tempi di passione i nostri, anche in quelli Gesù non ci abbandonerà. Poi guardiamo. Entra in un villaggio Gesù, gli vanno incontro 10 lebbrosi. Gesù: maestro, abbi pietà di noi. Lo chiamano maestro, rabbì, conoscono la sua fama, gli chiedono la salute e Gesù la dona. Appena le vide, Gesù disse loro: ha una risposta particolare, andate a presentarvi ai sacerdoti. A noi sembra un po' così la risposta, c'ha una logica invece interna. Quando un lebbroso guariva dalla lebbra non era frequente, però la scienza medica ci dice che era possibile addirittura allora. Ecco, quando un lebbroso riusciva a guarire dalla lebbra doveva andare ai sacerdoti del Tempio, quindi a Gerusalemme, e sottomettersi ad una accurata ispezione corporale, perché i sacerdoti, come spesso nel mondo antico, gli uomini della religione, detenevano anche la scienza, erano gli uomini della medicina, erano gli uomini della tecnica. Pensatevi, i sacerdoti nell'antico Egitto sono i costruttori delle piramidi, perlomeno gli ideatori, non i costruttori perché quelli erano gli schiavi, sono gli ideatori di tutta la irrigazione tramite il Nilo del deserto da una parte e dall'altra del fiume, che permetteva all'Egitto di essere la superpotenza che era nel mondo antico. Bene, andate a presentarvi ai sacerdoti, vuol dire questo: vi troveranno guariti. E in effetti, mentre vanno, furono purificati, dice il testo. E qui succede qualcosa di particolare da parte del terzo attore di tutta questa scena. Uno di loro, vedendosi guarito, invece che andare dai sacerdoti, torna indietro lodando Dio a gran voce, si prostra davanti a lui e ai suoi piedi per ringraziarlo. È un samaritano. Intanto, perché i 9 continuano imperterriti? Anche perché si vedono guariti e non vedono altro che la gioia di potersi reinserire nella società. Sono i beneficiari di un intervento di Gesù e a loro tanto basta, sono guariti. Sto samaritano è capace di andare dalla guarigione fisica, che, lo ripeto, è qualcosa di quanto mai prezioso, al dono della consapevolezza. Sono stato guarito. E sono stato guarito da un uomo di Dio. Devo tornare a rendergli grazie. E in effetti Gesù: non ne sono stati purificati 10, dice, gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Gli evangelici dicono che noi non siamo i detentori della fede E non siamo meno ancora i monopolizzatori, la fede è in mano nostra e solo nostra, no, la riceviamo in dono. E nella misura in cui sappiamo rientrare in noi stessi, sapremo arrivare alla pienezza della fede, che non è il non far peccati, è il render grazie. Del resto, noi sappiamo bene che la più grande celebrazione della preghiera nella fede cristiana è l'Eucaristia. È una parola greca che vuol dire render grazie. E la conclusione, alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Allora, guariti sono in 10. 9 non vanno al di là del dono, certo non secondario, della guarigione dalla lebbra. 1 entra nella fede. E lo dico per me prima che per voi. La fede parte. Comunque deve assolutamente sempre passare dal rendimento di grazie. Dio non è un ulteriore legislatore che ci impone dei comandi e delle proibizioni. Dio prima ci fa sperimentare il suo intervento di misericordia, di tenerezza, di salvazione, salvamento. Prendete la parola che vi piace di più. Di salvezza. Da un qualunque male, e da lì scopriamo che siamo chiamati ad avere fiducia in Lui. E il primo gesto di fiducia è ringraziare che lo Spirito Santo insegni a me e a voi, che gli episodi di guarigione o di salvezza, scegliete voi il termine che vi sembra più adatto, li abbiamo già nella nostra vita. È di là che nascerà la fede, nella misura in cui sapremo, come il samaritano guarito dalla lebbra, rientrare in noi stessi per andare a render gloria a Dio. Noi capiamo che è una visione della fede completamente diversa, ma un po' alla volta lo Spirito ci educherà.